Il Museo Tattile Statale Omero e Slash Radio Web presentano Toccare l'arte alla radio.
È un piacere come sempre avere questa collaborazione col Museo Tattile Statale Omero e Chiara Maria Gargiale che vi parla dai microfoni di Slash Radio Web. Sono le ore, vediamo se siamo stati puntuali, 15:20 spaccate, e allora non ci resta che cominciare subito e farlo nel migliore dei modi, perché la puntata di oggi è estremamente interessante. Andremo a parlare delle divinità che non passano mai di moda. Dico andremo perché naturalmente è collegata con me, Alessia Varricchio, che è la persona competente a parlarne. Buon pomeriggio, Alessia.
Buon pomeriggio, Chiara, e a tutti i nostri ascoltatori.
Ben trovata intanto.
E anche a te.
Saluto e ringrazio anche dall'altra parte del vetro naturalmente i nostri ragazzi Alessio e Max che ci stanno mandando in diretta, e saluto tutti coloro che ci stanno ascoltando, ricordandoli che possono tranquillamente scriverci sulla pagina di Facebook se hanno delle domande, possono poi insomma interagire con noi in tanti modi, ascoltarci soprattutto tramite l'app e tramite anche l'assistenti vocali come Google Alexa. Basterà dire apri / radio web, ascolta / radio web e noi saremo nelle vostre case anche con l'arte. Ma andiamo alla puntata di oggi. Le divinità non passano mai di moda. Che cosa ci racconterai in questi 40 minuti?
Allora, cerchiamo di non sprecare il tempo perché le cose da dire sono tante, ma in realtà spero di fare una chiacchierata in cui andiamo alla scoperta di alcune delle divinità che, silenziose ma imponenti, vivono anche all'interno del Museo Omero, del nostro Museo Omero, insomma.
Benissimo, e allora io lascio a te la parola. Iniziamo proprio nel cominciare. Ci saranno delle foto, tra l'altro questo lo voglio dire, perché di solito noi consigliamo insomma di scaricare l'app eccetera, però nel caso di Arte alla Radio, di toccare l'arte alla radio, invece è interessante che voi possiate anche avere l'ausilio visivo, perché ne parliamo, quindi non c'è problema, verranno descritte a dovere, ma chi volesse sapere di quale opere stiamo parlando e avere dei riferimenti lo può vedere nelle immagini che scorreranno proprio sulla nostra diretta Facebook. E allora iniziamo proprio con il domandarci il perché una puntata sulla mitologia, Alessia.
Sì, dunque, una puntata sulla mitologia intanto perché è un tema che mi è sempre piaciuto e mi ha sempre tanto affascinato, e poi perché in realtà i miti sono un serbatoio inesauribile di racconti e di simboli, tanto che affascinano i grandi ma anche i più piccoli, ma al tempo stesso danno anche degli insegnamenti. Il mito infatti cerca proprio di rispondere, no, alle domande fondamentali degli uomini e al loro desiderio di conoscere. In particolare rispondevano a quelle domande che un tempo non avevano una spiegazione logica. Pensiamo ad esempio al perché cadono i fulmini. Gli antichi non sapevano darsi una spiegazione, quindi era merito di Zeus, diciamo. E poi fin dai tempi più antichi a tutti, ai greci, ma non solo, piaceva proprio ascoltare i poeti che recitavano i versi in cui si narrava degli dei dell'Olimpo. Uno dei più famosi era proprio Omero, che con l'Ilia dell'Odissea però continua a farci sognare e continuerà a far sognare anche sicuramente le generazioni future. Ma chi sono in realtà i protagonisti dei miti? Fondamentalmente sono due, sono gli uomini e la natura. E quindi insomma andiamo un po' a vedere chi sono queste divinità che si nascondono, non è il termine adatto, proprio che si mettono in mostra al Museo Omero.
E allora da che cosa iniziamo? Perché insomma di opere al Museo Omero ce ne sono diverse che rappresentano le divinità greche, quindi vediamo un pochino.
Sì, guarda, ce ne sono tante, anzi tantissime, quindi ho dovuto fare mio malgrado un taglio estremo per riuscire a stare nei 40 minuti. Direi di partire da un uomo bello carico di energia e di grinta, quindi partiamo da Poseidone, nello specifico dal Poseidone di Capo Artemisio. Ovviamente le immagini che passano sono tutte fotografie dell'archivio del Museo Omero e quindi delle copie che noi abbiamo. Facciamo però riferimento ovviamente alla storia che c'è dietro la divinità e il riferimento lo facciamo ovviamente anche all'opera originale e quindi insomma diremo anche dove è conservato, di che materiale è fatto. Innanzitutto chi era Poseidone? Lui era il figlio di Crono e di Rea ed era anche il fratello di Zeus. Questa cosa dobbiamo tenerla a mente nella descrizione che poi vi farò. E lui era, sappiamo bene, il dio del mare, il dio degli abissi, era sposato con Anfitrite che era una ninfa a Nereide e aveva però molte amanti, questa è una caratteristica un po' di tutti gli dei, ma non si accontentava del suo regno, cioè il mare, quindi spesso saliva sull'Olimpo. E tra l'altro non gli bastava neanche il suo spazioso palazzo in fondo al mare Egeo, perché quando saliva era per mettere zizzania, diciamo. E non bisognava mai farlo arrabbiare, aveva proprio un carattere ombroso, vendicativo, collerico e con quel suo tridente, che era l'oggetto che lo caratterizza e che lo identifica, era proprio capace di scatenare maremoti e tempeste incredibili. E proprio in fondo al mare, nei pressi proprio di Capo Artemisio, che è stato rinvenuto il Poseidone, realizzato intorno al 460 a.C. da Calamis. Ora, la nostra è una copia in vetroresina, però rimanda molto al materiale originale, che è il bronzo. Quest'opera è stata, o meglio, il braccio del Poseidone è stato recuperato da alcuni pescatori nel 1926 e due anni dopo una squadra di palombari ha riportato alla luce tutta l'opera, che è una rarità perché è uno dei pochi bronzi dell'epoca pervenutici. È mancante soltanto degli occhi perché erano in vetro e quindi quelli purtroppo sono andati persi e raffigura il dio del mare in piedi, nudo con tutta la sua possente muscolatura, pronto a scagliare il tridente, anche se in realtà questo oggetto non è stato rinvenuto, ma la posa del corpo ci porta a dedurre che comunque avesse un'asta tra le mani. È muscoloso, come vi dicevo, barbuto, con i capelli ordinati e insomma pettinati bene con cura, è, in poche parole, 2,10 metri chiara di muscoli.
Mamma
e potenza.
Una cosa incredibile.
Esatto,
sì,
una cosa.
Stiamo
una...
vedendo una statua veramente impressionante, devo dire.
Sì,
il Museo Omero poi si può anche toccare tutta quella muscolatura,
assolutamente, diciamolo. Assolutamente sì. Pensa che anzi quando vengono anche i bambini hanno sempre la curiosità, sì, ma poi di salire nella base e fare una foto insieme al Poseidone, cioè proprio una cosa che viene sempre tanto, tanto spontanea. E questo Poseidone ha le gambe divaricate perché così riesce a bilanciarsi bene. Che cosa sta facendo? Sta tentando di lanciare il tridente. Come dicevo prima, il tridente in realtà tra le mani non c'è e questo è uno dei motivi per cui spesso si confonde con Zeus. Come dicevo prima, erano fratelli, sicuramente si assomigliano molto.
Sì.
Cos'è che li distingueva? Li distingueva proprio il tridente, che era l'oggetto di riferimento di Poseidone, dalla saetta, che era quella di Zeus. Ma comunque, prendiamolo per un Poseidone, quindi lui sta lanciando questo tridente. Perché lo sta lanciando? Le leggende, i miti ci raccontano tantissime storie di Poseidone e dei miti. Ecco, io immagino che lui lo stia lanciando perché sta partecipando ad una sfida. La sfida sta combattendo con sua nipote, niente meno che con sua nipote. E praticamente vuole contendere con Atena il vanto di dare il nome alla città di Atene. Ma questo vanto era riservato soltanto a chi faceva la città il dono più vantaggioso. Quindi lui, con quel suo tridente e tutta la forza dei muscoli, batte per terra l'oggetto e apre una sorgente di fonte di acqua marina. Quindi questo è il regalo che lui fa alla città di Atene. Peccato però che sua nipote ha un'idea migliore, è una donna, ha un'idea migliore della sua e quindi fa nascere un albero di ulivo, motivo per cui la città di Atene prenderà proprio il nome. Ovviamente, come abbiamo potuto iniziare a capire, le divinità si battibeccavano molto tra loro e tra i due, cioè tra Poseidone e Atena, sicuramente non correva buon sangue.
E con Atena non credo che corresse buon sangue in generale, comunque. Mi fa un po' sorridere perché siamo partiti subito da una statua che, se cercavamo i punti di incontro tra mortali e divini, insomma, questa di statua di Poseidon era veramente poco umana, devo dire molto più divina che umana. Ma sì, Atena, tornando invece a questo aspetto di Atena, tra l'altro che appunto essendo donna mi incuriosisce ancora di più, era anche tra le più venerate divinità, perché di Atena si parla moltissimo.
Sì, sì, assolutamente. Atena è tra le divinità più venerate per mille motivi, perché lei rappresenta il coraggio, la giustizia, la saggezza, la prudenza, l'ingegno, l'intelligenza, e chi più ne ha più ne metta. Lei intanto era figlia di Meti e Zeus, ma è nata dalla testa di suo padre, perché ingoiò Meti per paura che Atena potesse spodestarlo. Però ad un certo punto Zeus, anche se è immortale, inizia ad avere un mal di testa terrificante, e quindi che cosa fa? È costretto a chiedere al dio Vulcano di salire con un'accetta e di spaccargli la testa. Quindi da questa spaccatura della testa di Zeus nasce proprio Atena, già vestita da guerriera, e urla che insomma tutta la città sente l'urlo di questa dea guerriera. È vero, era una fanciulla che amava la guerra, però non la usava mai, cioè non usava mai la sua forza senza una ragione, lo faceva soltanto se ce n'era veramente bisogno. Era però in grado di essere anche vendicativa e puniva senza pietà chi si paragonava a lei. Però era venerata da tutti, dai guerrieri, perché sostanzialmente lei combatteva al loro fianco in prima linea e infondeva loro sia il coraggio calmo che il coraggio riflessivo. E poi in generale dagli ateniesi era venerata come la Partenos, cioè come la Vergine, e come colei che ebbe l'onore proprio di dare alla città il suo nome, grazie appunto al dono dell'albero dell'olivo che abbiamo appena detto. Per ringraziarla di tutto ciò venne costruito per lei il Partenone, ma non solo. Anche la statua, purtroppo andata perduta, che si trovava al suo interno. E per realizzare l'Atena Parthenos venne incaricato, circa nel 438 a.C., lo scultore migliore di quei tempi, cioè Fidia. E l'opera che Fidia riuscì a fare era un'opera mastodontica, enorme, alta circa 12 metri, immaginate come un albero all'incirca.
Infatti, è molto...
Ecco, di quest'opera però non rimane più traccia, se non dalle descrizioni del tempo, e ovviamente l'immagine che si vede è quella della ricostruzione, ovviamente in scala, che si trova all'interno del modellino del Partenone che abbiamo noi al Museo Mero, quindi è proprio un abbozzo di quella che era l'opera originale. E sappiamo che si trovava nella cella del Partenone, cioè nel luogo più sacro, ed era una scultura crisoelefantina, vale a dire fatta di avorio e di oro. In avorio erano il volto e le braccia, cioè le parti scoperte, mentre in oro tutto il resto del corpo, lo scudo, l'elmo, i sandali. Quindi immagina 12 metri di qualcosa di enorme che brilla tantissimo. E l'opera si trova, insomma, era in posizione eretta, vestita con una lunga tunica con l'egida, cioè questa pelle di capra che rendeva Atena invulnerabile, e con l'elmo in testa. Atena poi si appoggia a sinistra con, diciamo, grazie allo scudo dietro il quale si nasconde il serpente Rittonio, e invece a destra lei tiene in mano la statuetta della vittoria. Pensate che per costruirla c'erano voluti 40 talenti d'oro, la scultura pesava più di 1000 chili.
Quanto tempo ci si impiegava?
Anni e anni, perché per fare una cosa del genere, tra l'altro è questa un'altra cosa che volevo dire, che è una scultura nella scultura, perché Solo nello scudo erano scolpiti nella parte del fronte la mazzonomachia e del retro la gigantomachia, nello zoccolo sotto tutta la lotta tra centauri e lapiti, quindi una cosa incredibile. Però il mito di Atena è tante cose, è favola, è memoria, è religione, quindi veramente era adorata e venerata anche con delle feste, perché le Panatenee erano proprio le feste che si facevano una volta all'anno, più o meno in estate, per insomma renderle omaggio, e chi partecipava a queste feste, che erano una sorta di gare, di canto, di poesia e anche di gare atletiche, chi partecipava e vinceva aveva in dono un vaso con l'olio prodotto proprio dagli ulivi sacri ad Atena. Quindi veramente lei è un mito nel mito per tante ragioni, forse anche perché rappresenta al tempo stesso la guerra e la pace, no? Abbiamo detto che è la dea della guerriera, ma è anche, ha come simbolo l'ulivo, che è simbolo di pace, quindi dentro di sé ha sia il bene che il male, che è una caratteristica di alcune divinità.
Ricordo molto bene alcune lezioni su questo tema, in particolare proprio sul fatto che avessero questo duplice aspetto, le divinità, no? Gli dei. C'è anche dobbiamo parlare anche di una famosissima opera, La Nike di Samotracia, che appunto abbiamo anche delle immagini molto belle, l'abbiamo scelta anche come immagini proprio per il post di oggi. Che cosa possiamo dire di questo? Perché poi La Nike era strettamente legata, no, ad Atena, e si trova molto, molto spesso anche nelle monete greche, ma tra l'altro credo sia proprio da lì che ci sia, per i più giovani, quando si parla di Nike, credo che sia proprio quello il riferimento, quindi magari sarebbe interessante non solo indossare le Nike, ma sapere che derivano
da... Sapere perché, ecco. Esatto, quindi, perché c'è quel simbolo, esatto.
Andiamola a raccontare così. Bene, ecco, chi era in realtà questa dea?
Dunque, intanto dobbiamo dire che in origine Nike era un aggettivo, un appellativo riferito ad Atena proprio, poi però la Nike è stata una dea esistita realmente, era figlia del titano Pallante, della ninfa Stige, e ha un mito particolare secondo il quale Zeus, quando inizia la lotta contro i titani, chiede aiuto anche alle altre divinità, perché va bene che era Zeus, però insomma doveva combattere contro i titani, quindi a un certo punto chiede aiuto a tutti, e lei è la prima che si presenta a lui, e Zeus deve ricompensarla in qualche modo, e per questo la volle presso di sé nell'Olimpo. Chi è la Nike? Lei è la dea alata, è la dea della vittoria, però anche qui una duplice vittoria, cioè la vittoria bellica e la vittoria sportiva, quindi ecco perché la utilizza anche la Nike, no? Come vittoria sportiva.
Sì.
E la Nike è una tra le più famose immagini, cioè la Nike di Samotracia è una tra le opere più rappresentative di questa divinità, e sicuramente una delle più fotografate al Louvre, ma non solo. È un'opera ellenistica di una bellezza disarmante, probabilmente è stata realizzata da Pitocrito nel 190 avanti Cristo, ma purtroppo di questa fase della storia dell'arte non abbiamo mai dei nomi certi legati alle opere. La statua poi proviene dall'isola di Rodi e venne realizzata per celebrare le vittorie della flotta dei Rodiesi contro il re di Siria Antioco III. Però è stata, come molte delle opere greche, ritrovata, rinvenuta grazie a degli scavi archeologici nel 1863, perché il console di Francia Charles Champozot era appassionato di archeologia e quindi decide addirittura di portarla in Francia, ed è al Louvre dal 1867, da lì insomma non è stata più spostata. Che cosa rappresenta? Anche qui le descrizioni possono essere molteplici. Dobbiamo comunque immaginarci questa dea nell'atto di atterraggio sulla prua di una nave, oppure di partenza dalla prua della nave. si trova controvento e ha addosso un leggero chitone che le aderisce perfettamente al corpo, quasi sembra di percepire questa veste bagnata dagli spruzzi dell'acqua marina. È veramente impressionante la maniera in cui è stato descritto questo panneggio, tanto che siamo in grado proprio di percepire quasi il soffio del vento e vediamo proprio che la veste aderisce perfettamente al busto, alle gambe, lascia intravedere anche il seno, le curve del corpo, addirittura si percepisce molto bene l'infossamento dell'ombelico. È un'opera veramente di un fascino enorme, seppur acefala e senza braccia, ma io sono convinta che non ci immagineremmo mai una nicchia con la testa, perché è talmente bella e perfetta così che non si nota l'assenza di queste parti del corpo, che sono pure fondamentali, no?
Certo.
E altra cosa fondamentale che fa sì che sentiamo meno la mancanza delle braccia e del volto sono le ali. Questa dea alata ha delle ali meravigliose e si aprono queste ali dietro la schiena e possono far immaginare sia l'atterraggio, perché quando, insomma, immaginate un uccello che frena e che atterra, le ali si chiudono in quella maniera, alla stessa maniera però con le quali servono per muoversi, per partire. Delle ali potremmo dire tantissime cose, ma forse una che è poco risaputa è che in realtà l'ala destra, anche dell'originale che si trova al Louvre, è una ricostruzione in gesso, mentre la sinistra è originale, tanto che per preservarla al massimo è stata restaurata per una cifra enorme di 4 milioni di euro per ripristinare tre piume e il colore originale del marmo pario, che è un color bianco candido, quasi ghiaccio. Io poi ci tengo a precisare un'altra cosa: l'immagine dimostra due nicchie, una in scala 1:3 per permettere ai visitatori del Museo Mero un'esplorazione tattile migliore, l'altra invece a grandezza naturale. Le due si guardano perché si trovano una al primo piano e una al piano rialzato, e dalla prospettiva in cui è stata fatta quella fotografia si riesce a percepire bene anche il dietro della scultura, e quindi è proprio come dicevo prima, sembra che ci sia del vento che fa muovere la veste della nicchia. Veramente un'opera che emoziona davvero, davvero tanto.
Siamo nell'ambito delle divinità femminili, quindi abbiamo parlato di Atena, abbiamo parlato della Nike, non possiamo non parlare di Afrodite, che è la dea della bellezza, e anche lei è abbastanza rappresentata nel mondo artistico. C'è qualche cosa che ci puoi proporre su Venere, che è presente anche al Museo Mero?
Sì, guarda, anche al Museo Mero di Venere ne abbiamo diverse. Io ho scelto infatti una fotografia in cui c'è sia la Venere di Milo che la Venere italica di Canova e la Venere de' Medici. Perché? Perché in realtà la Venere è una divinità che è stata scolpita tantissimo, anche dipinta tantissimo, chi non immagina la Venere del Botticelli. Ma tutti concordiamo sul fatto che Afrodite fosse bellissima, ma come Atena anche lei ha una nascita particolare, no? La sua nascita si distingue da quella delle altre divinità, perché lei è nata dalla schiuma del mare, cioè dall'incontro purtroppo da un evento sanguinoso, perché dopo che Crono ha castrato suo padre Urano e ne ha gettato i testicoli in mare, dalla spuma del mare è nata proprio lei, la dea dell'amore e della bellezza. E proprio per la sua bellezza lei era corteggiata sia dagli dei che dagli uomini, ma ahimè le era stato dato in sposo proprio il più brutto, cioè il dio Efesto. Ma lei non si perde d'animo, cioè lei è Afrodite, quindi non ha importanza, cioè neanche Zeus prende le difese, insomma se la sbriga da sola, tanto che ha una schiera di amanti incredibili, anche illustri se vogliamo, perché insomma Adone, Ares non sono stati amanti da niente, ma addirittura lei ebbe un figlio con un mortale, perché Zeus la fa innamorare di Anchise, e come tutti sanno, chi, insomma, chi nacque Enea, il capostipite della gens Iulia, quindi insomma sì. Afrodite è ricordata ed è famosa anche per questo. La storia dell'arte, come dicevo, ci ha regalato tante veneri, quante la mitologia ce ne ha raccontate, perché di Venere sappiamo tantissimo, e il pomo della discordia, l'incipit della guerra di Troia, ma comunque di questa, nello specifico Venere di Milo, anch'essa conservata al Louvre, sappiamo che è stata scoperta nell'omonima isola nel 1820, e anche questa, come la Nike, acquistata da un ambasciatore francese che poi la donò a re Luigi XVIII, che a sua volta la donò al Louvre, e da allora si trova conservata lì. La statua sicuramente è tra le più celebri del mondo ed è stata realizzata in due blocchi. Questi due blocchi si uniscono all'altezza del bacino della dea. Perché? Perché in realtà lei si trova in piedi e dal busto, dal punto dove parte la veste in su, è nuda, mentre le gambe sono totalmente coperte, resta fuori scoperto soltanto il piede destro. Anche lei è senza braccia, però ha una bella capigliatura legata con uno chignon e fa una torsione del busto verso sinistra. Anche qui tutto quello che possiamo dire, che come aveva le braccia, che cosa stesse facendo, le idee sono tantissime. Possiamo immaginare che tiene in mano il pomo della discordia, che si avvicina e abbraccia Ares. Questo purtroppo non possiamo saperlo, sono tutte supposizioni che possiamo fare. Ma un'altra cosa invece che è certa è che Afrodite era anche venerata dai navigatori, perché lei era detta anche Venere Euclea, cioè la dea della buona navigazione. Infatti, in quella foto che vediamo, davanti alla Venere vi è un piccolo modellino in legno di un tempio. Ecco, sì. Quello era il tempio di Venere Euclea, ce ne sono tanti sparsi in Europa, ma questo si trovava proprio in Ancona, perché dove oggi svetta la cattedrale di San Ciriaco, quello è il punto del Colle Guasco dove i greci dori, che hanno fondato la città di Ancona, avevano innalzato questo tempio proprio in onore della Venere Euclea, che aveva permesso ai greci di arrivare attraverso il mare in Ancona senza incontrare tempeste. Quindi ecco, c'è anche questa piccola cosa che lega Venere alla città di Ancona.
E poi c'è una filastrocca che, insomma, forse è l'unico scioglilingua che mi dovrebbe venire, che è Apelle, figlio di Apollo, che fece una palla di pelle di pollo. Tutti i pesci vennero a galla per vedere la palla di pelle di pollo fatta da Apelle, figlio d'Apollo. Questo per dire che dobbiamo parlare anche di Apollo.
Bisogna che diamo un po' di spazio anche agli dèi, sennò magari questi si offendono, si offendono anche. Dunque, in realtà Apelle non sappiamo bene se veramente era figlio di Apollo, avesse un legame, ma insomma, dalle ricerche che ho fatto, in realtà una pelle che possa avere un legame con la Grecia era un pittore del IV secolo avanti Cristo, quindi suppongo che questa filastrocca, seppur magari banale eccetera eccetera, vuole in realtà legare il nome di Apelle come pittore ad Apollo in quanto padre delle arti, quindi un po' come se fosse un figlio d'arte. Mm-hmm. Ecco, giochiamocela così. E Apollo poi però chi era? Anche lui, insomma, una divinità importante, tanto, tanto citata, era il figlio di Zeus e di Leto, e forse una cosa che non tutti sanno è che era il fratello gemello di Diana, la dea della caccia.
Certo.
Esatto, e però Diana, che tra i due è nata per prima, poi ha aiutato la mamma a far nascere Apollo. E infatti lei, oltre che dea della caccia, è ricordata anche come la protettrice delle ostetriche, insomma di coloro che fanno nascere i bambini. E Apollo chi è? In realtà Apollo è il dio del sole, che si mette in contrasto con la sorella, che invece a volte è definita anche come la dea della luna. io non lo so se si dice a Roma, però anche a Roma, però da noi quando parlano magari le mamme tra loro dei figli, i bambini sono diversi tra loro, si dice ah, sono come il giorno e la notte.
Eh sì, come no, si dice.
Ecco, si dice. Quindi probabilmente questa cosa deriva proprio da questa leggenda di questi due fratelli totalmente diversi tra loro, uno simbolo del sole, quindi del giorno, e l'altra della notte. Tra l'altro questa cosa di Apollo, il carro del sole, c'è un'altra leggenda che dice che nei mesi invernali, quindi ecco quando quando i greci non sapevano darti spiegazioni logiche, allora pensiamo all'alternarsi delle stagioni. Le stagioni in cui c'è meno sole sono l'inverno e l'autunno. Bene, si diceva che in questi mesi Apollo se ne andasse dal Monte Olimpo e per andare su un altro pianeta, un altro spazio, dove c'erano degli uomini che lo decantavano e insomma lo facevano sentire quasi come un re. Passato questo periodo lui risaliva sul carro del sole trainato da due cigni e tornava sul Monte Olimpo. Ecco che tornava il sole con la primavera e con l'estate. Insomma, anche questa è una delle tante cose che si dicono di Apollo. Poi vabbè, sappiamo che lui era anche insomma pronunciava degli oracoli per mezzo della Pizia, e comunque insomma anche su di lui potremmo stare a parlare tantissimo, ma purtroppo il tempo stringe.
E volevamo concludere, no, con un altro personaggio particolarmente amato, ricordato, citato anche, che è insomma Icaro. Perché ti chiedo questo? Perché noi stiamo parlando di arte antica, no? Fondamentalmente, sì. Però anche gli artisti del Novecento e contemporanei si sono ispirati a questo personaggio, forse non solo a lui, anche a Didè in generale, sono tornati ad essere protagonisti delle opere più moderne.
Sì, guarda, sicuramente sono tantissimi gli artisti contemporanei che raffigurano ancora oggi le divinità, proprio perché, come abbiamo detto all'inizio, le divinità non passano mai di moda. E io ho scelto un'opera, tra l'altro originale, che si trova al Museo Mero, che è una scultura in bronzo di Umberto Mastroianni. È una piccola scultura della fine degli anni Ottanta e misura 53 centimetri, che si intitola proprio il volo di Icaro. Ora, la storia di Icaro la sappiamo bene tutti quanti, il padre insieme a lui dovevano in qualche modo uscire dalla torre dove li aveva nascosti il re di Creta, perché lui aveva costruito, Dedalo aveva costruito il labirinto per il Minotauro, e quindi lui, siccome era molto ingegnoso, non ci sta a rimanere chiuso dentro la torre, quindi insomma costruisce queste ali di cera. Un paio per lui e un paio per il figlio, e gli dice appunto di stare attento, non avvicinarti troppo al sole perché le ali di cera si possono sciogliere, non avvicinarti troppo all'acqua del mare perché con l'umidità le ali pesano, però purtroppo sappiamo che poi Icaro farà una fine drammatica, perché invece cadrà perché si avvicinerà troppo al sole e le ali si scioglieranno. Ma questa scultura è molto bella, perché in realtà racchiude sia il mito che tutto quello che è l'arte astratta e l'arte dinamica. Infatti rappresenta una figura antropomorfa stilizzata. Potrebbe sembrare un uccello che prende il volo, perché sembra che abbia un becco aperto, poi se la guardiamo più attentamente però c'è una parte che poggia nella base di bronzo che sembra un piede, con un altro dietro che sembra prendere il volo, delle piccole ali appena incise, e in alto una sfera chiusa che rappresenta il sole, quindi ecco Icaro che prova a volare. Quindi qui siamo nella fase prima di quello che succederà, quindi lui prova a volare. Anche al tatto questa è un'opera molto interessante, perché si sentono molto bene le linee a zigzag e anche le lavorazioni del bronzo, delle patine, quindi ci sono delle parti più lucide e dorate, delle parti invece più diciamo fredde e taglienti. Quindi insomma un'opera che mi è piaciuta descrivere, perché oltre al fatto che è un originale, quindi toccare e descrivere le opere originali che noi abbiamo al Museo Mero ci fa sempre tanto piacere, ma poi per ricordare appunto che questi temi mitologici ritornano costantemente, pensiamo anche, no, nei film, come dicevamo prima, nei loghi sportivi, insomma, i temi delle divinità non passano veramente mai di moda.
Assolutamente, poi è un'opera questa veramente particolare, siamo passati da un tipo di raffigurazione veramente molto, molto classica, molto anche più diciamo nota per chi guarda, per chi tocca, per chi osserva l'opera d'arte. Sì, tendenzialmente sì. Quando pensi all'opera d'arte la pensi nelle forme in cui l'abbiamo descritta prima, invece questa è qualche cosa veramente di molto moderno, ma che insomma è ancora più interessante, no, da questo punto di vista, perché va esplorata, sì, va capita, e quindi è veramente molto carina, devo dire, anche sì, poco ingombrante, sì. Di solito sono ingombranti le opere d'arte, uno non sa dove mettersele, questa sarebbe...
No, questa invece potremmo portarcela a casa.
La sensazione è che potrebbe stare benissimo anche sì, a casa
sì,
nostra.
Assolutamente.
Allora Alessia, siamo giunti alla conclusione di questa chiacchierata, e proseguiranno altre trasmissioni con Museo Mero, con Toccare l'Arte alla Radio. Tu ricordi, sei più bravo di me, ricordi di cosa parleremo la prossima settimana?
Sì. Allora, giovedì prossimo ci sarà la mia collega Monica Bernacchia, che dialogherà con Tiziana Felicioni, quindi sarà un colloquio con un artista, anche di lei abbiamo delle opere al Museo Mero, e quindi insomma Monica poi farà questa bella introduzione, siamo tutti in attesa di giovedì prossimo.
Assolutamente. Intanto ti dico che stavo leggendo un pochino di commenti, salutando un po' di persone che si sono già collegate, bravissime, perché noi di solito partiamo alle 4, ma adesso lo sanno che iniziamo prima con giovedì con Toccare l'Arte alla Radio. C'è Benedetto Dieghi che scrive: mi piace molto andare nei musei, questa rubrica permette di farlo, seppur virtualmente, grazie alla voce di Alessia Varricchio del Museo Tattile Statale Omero di Ancona. E appunto fa i suoi saluti, e ti volevo leggere.
Grazie.
Questo, e dice anche così che i ciechi e gli ipovedenti possono, attraverso questo programma di Slash Radio Web, usufruire dell'arte. E
sì,
quindi...
infatti questo è uno dei motivi per cui c'è questa collaborazione, che ci piace tanto.
Assolutamente, io sto diventando sempre più colta anche, quindi questa cosa mi fa piacere. E allora non vedo l'ora che arrivi il prossimo giovedì. Intanto ricordiamo a chi si fosse collegato solamente ora che non si deve preoccupare, perché il podcast della nostra trasmissione è regolarmente caricato sulla pagina di Facebook e anche credo su quella del Museo Mero.
Sì, sia sulla pagina del Museo Mero che sul nostro sito, da domani, appena è disponibile l'audio, sarà possibile ascoltarla anche da lì.
Perfetto, e allora c'è il tempo per mettersi in pari in caso. Grazie mille ancora e buon lavoro, e un saluto a tutta la squadra del Museo Tattile Statale Omero di Ancona. Grazie a te Alessia Varricchio per essere stata con noi.
Grazie Chiara, e un saluto anche a te e buon pomeriggio a tutti.
A presto.
Avete ascoltato? Toccare l'arte alla radio.